Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti Emanuela Campanile al microfono, grazie ovviamente allo staff tecnico e di regia composto oggi da Leopoldo D'Angelo, Silvia Giovanrosa e Barbara Innocenti. Allora, tanti gli ospiti di oggi, iniziamo subito con Laura Borzì, presidente delle ACLI Roma, benvenuta e buongiorno anche a Giorgio Fiorentini, docente di management delle imprese sociali all'Università Bocconi di Milano e grazie anche a Hector Villanueva, presidente di CIRCLA, Centro Integrazione Permanente e rappresentante della comunità latinoamericana in Italia. Allora, siamo tanti perché abbiamo tante cose da dirci. Buongiorno a voi. Allora, tema di oggi, la solidarietà in Italia in tempo di crisi e catastrofi naturali, purtroppo dal maltempo al terremoto. E abbiamo degli esempi di umanità, di volontariato, ma anche di alta organizzazione e professionalità, sempre nello stesso campo, e direi di iniziare dunque con Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e provincia, perché presso il Cattolica Center di Verona, nell'ambito del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, ha ricevuto il premio all'impegno d'impresa per il bene comune, proprio dedicato alle realtà imprenditoriali e no profit che si sono distinte nel campo della solidarietà e del sostegno agli altri. Allora, complimenti prima di tutto.
Grazie mille.
Che cosa rappresenta per lei, e ovviamente domanda banale, per le ACLI Roma e ovviamente anche provincia? Che riconoscimento è?
Ma per noi è un riconoscimento molto importante, perché è un modo anche per rendere contagiosa la solidarietà. Intanto io sono stata premiata, ma sono l'allenatore di una squadra. È un noi che ha ricevuto il premio, sono tanti uomini e tante donne che quotidianamente al mio fianco, operatori e volontari, fanno sì che costruiamo bene comune e rendiamo, come dire, concreti i valori della dottrina sociale della Chiesa, con molta umiltà e nel nostro piccolo, perché operando in una città come Roma, che è la capitale, ma purtroppo è anche capitale di emergenze, di situazioni di disagio, si fa sempre troppo poco. Quindi ci tengo molto a dire questo. Ci ha fatto molto piacere, perché appunto è un modo per parlare, per collegare la bellezza e la solidarietà e per accendere i riflettori su un ambito che quotidianamente invece è portato avanti, come dicevo, da tantissime persone di buona volontà, a riflettori spenti e in silenzio costruiscono e testano coesione sociale. E più che mai con la crisi che attraversiamo, che non è solo economica, ma è anche una crisi valoriale, relazionale, diciamo che il mondo del volontariato, il mondo, la solidarietà rappresenta quell'anticorpo buono che può far crescere dei germi, come dire, positivi, soprattutto certo. Sono dei semi buoni nell'anno anche in cui si sta per chiudere, si è chiuso da pochi giorni il Giubileo della Misericordia, un giubileo veramente straordinariamente importante, perché ha messo al centro un tema che ha un valore non solo confessionale ma universale.
Certo, Borzì, anche... mi scusi se la interrompo, tutto questo ovviamente è sostenuto da un'alta professionalità, perché lei insieme a tutto, chiamiamolo staff, insomma tutto il gruppo delle ACLI Roma e provincia, è riuscita, e questa tra l'altro è una delle motivazioni del premio, a creare una rete di relazioni, cito testualmente, collaborazioni tra associazioni che oggi sono capaci di lavorare insieme appunto per rispondere ai bisogni vecchi e nuovi, nello specifico della città di Roma. Quindi un lavoro anche molto tecnico, solidarietà non è solo afflato, ecco.
Assolutamente, oggi il segreto è proprio quello di coniugare testa e cuore, cioè mettere nel campo sociale della solidarietà delle alte competenze, perché non si può improvvisare, ma bisogna lavorare con strumenti e processi. Qui chiaramente tra gli ospiti c'è un professore della Bocconi di questo settore da cui abbiamo solo da imparare, ma è fondamentale la replicabilità e la messa a processo. Non si può improvvisare ogni giorno, perché la partita su cui ci mettiamo in gioco e ci cimentiamo è assolutamente complessa, ancora di più perché giochiamo con la dignità delle persone. Quindi il buon cuore, il buon animo è fondamentale, ma è fondamentale anche una preparazione. Noi continuamente facciamo dei corsi di formazione anche per i nostri volontari, per tutti noi ci mettiamo in gioco per cercare appunto di professionalizzare il settore del sociale, perché non sia solo una politica marginale ma una vera e propria politica di sviluppo.
Certo. Allora, io la ringrazio, so che è impegnatissima, dunque ancora
no,
auguri.
Mi scuso io, perché anzi grazie veramente per l'attenzione, perché un po' la solidarietà è contagiosa, quindi è importante parlarne e anche coniugare questo binomio bellezza e solidarietà, perché la solidarietà ha tanti colori, non è grigia, non è il linoleum o il neon, è qualcosa che ci riempie il cuore. E quindi in qualche maniera grazie a voi poterlo dire a tutti, che quando ogni giorno uno può dedicare anche un'ora del suo tempo, ma anche un'ora a settimana, anche un'ora al mese, quello che ognuno può per prendersi cura di qualcosa, piccolo o grande che sia, e si riceve sempre più di quello che si dà.
Grazie Lidia Borzì, grazie dunque per la sua testimonianza e ancora complimenti. Allora abbiamo il professor Giorgio Fiorentini, docente di management delle imprese sociali dell'Università Bocconi, Hector Villanueva, presidente di CIRCLA. Diceva la Borzì, e questa ovviamente è una domanda che rivolgo contemporaneamente a tutte e due, rispondetemi ovviamente una alla volta, la solidarietà è una solidarietà piena di colori, non è solo monocromatica, e soprattutto oggi ha anche molte bandiere diverse. Insomma, Villanueva, diciamo che la comunità latinoamericana in Italia si sta dando un grande affare, si è data un grande affare, non solo per l'ultimo evento col Banco Alimentare, la colletta alimentare, ma anche proprio quotidianamente. Allora, che cosa e quali sono i percorsi che bisogna seguire quando si appartiene anche da anni e anni ad una comunità straniera che vuole entrare a far parte del tessuto sociale, ma veramente, Villanueva?
Veramente amare e fare il bene e assomigliare a Dio. Noi dobbiamo partire con la certezza che Gesù stesso da bambino ha vissuto l'esperienza dei migranti, perché come narra il Vangelo, per sfuggire alle minacce di Erode dovete rifugiarsi in Egitto insieme a Giuseppe e Maria. Allora noi che viviamo con un'esperienza molto positiva, come Papa Francesco che ci rappresenta come America Latina, possiamo dire che questa rivoluzione dell'amore e questa era della misericordia ci fa capire meglio ancora quanto è bello fare il bene, e fare il bene veramente ti porta solamente bene. La comunità latinoamericana, che è una delle chiese più, diciamo, moderne, se si vuole dire così, sempre nel suo piccolo ha fatto tante cose. Quando gli italiani arrivavano negli Stati Uniti e li mettevano in quarantena a Long Island, i paesi latinoamericani hanno accolto gli italiani e vivono più di 30 milioni in tutta l'America Latina, più gli altri che vivono in Canada e Stati Uniti. Noi abbiamo visto questa bellissima esperienza che abbiamo fatto quando abbiamo accolto i nostri fratelli italiani e di altri paesi, e quando siamo arrivati in Italia abbiamo messo, diciamo, l'esperienza anche positiva dei padri Scalabrini, che hanno aiutato, hanno contribuito a far crescere questa comunità, dandole, diciamo, le armi, le conoscenze, il tessuto economico, nel senso formazione, rete, per attingere a progetti e anche iniziative legate alla solidarietà, all'amore verso il prossimo, e così contribuire attivamente alla crescita e sviluppo socio-economico culturale del paese, la nostra patria, la nostra città Milano, la città del bene.
Allora, Villanueva, la interrompo. Professor Fiorentini, allora, c'è però il rischio che alla fine il volontariato, allarghiamo lo sguardo, il terzo settore, prenda il posto del welfare, e qui le cose forse si complicano per il fatto stesso che lo Stato dov'è? Qual è allora il suo ruolo?
Certo. Ma dunque, qui ci troviamo in una situazione per cui tutti auspicano e noi auspichiamo effettivamente questo ragionamento del welfare universalistico, quindi un welfare per tutti. E l'unico problema è che le risorse continuano ad avere sempre più grosse difficoltà e quindi ci sono sempre meno risorse per poter fare questo. Allora, per poter entrare in questa dimensione di un welfare che così, insomma, che riesce ad avere dei risultati efficaci, ecco, perché avete sentito anche dagli interventi precedenti, tutti sottolineano il ragionamento della valorialità, della solidarietà, e poi però fanno un ragionamento anche di tipo organizzativo e gestionale. E allora, per fare questo, per poter avere un welfare universalistico e per avere una sorta di nuovo, voglio dire, welfare, adesso si chiama addirittura di sharing welfare, voglio dire, di un welfare condiviso e di social welfare, quindi un welfare condiviso, è necessario entrare nella dimensione della sussidiarietà, di tipo la filiera sussidiaria, cioè vuol dire, cioè, che a questo punto dobbiamo mettere insieme il pubblico, il privato, profit e non profit, e fare in modo che tutte queste organizzazioni riescano a integrarsi in uno con l'altra. Non so se avete notato come ultimamente anche il concetto di welfare aziendale si è sviluppato moltissimo, perché le stesse imprese profit hanno capito che se non esiste, voglio dire, un assetto di tipo sociale che ha una sua consistenza positiva nel sistema, non c'è neanche sviluppo di tipo economico. Prima il collega precedentemente ha detto, dice, perché poi noi facciamo un'attività che dà sviluppo socio-economico e così via. Pensate che con la nuova riforma del terzo settore si dovrà sostanzialmente, per esempio, dimostrare l'impatto sociale delle attività che vengono svolte, ma l'impatto sociale sarà un impatto sociale determinato anche da dati di tipo quantitativo, cioè dal fatto, cioè, che esistono dei modelli, insomma, adesso è inutile evidentemente stare a raccontare, su cui quantomeno voglio dire a commentare, ma che permetteranno di dire se le attività hanno un impatto sociale e tale per cui anche i finanziamenti che verranno dati a coloro che riescono a fare dei progetti che hanno delle buone probabilità che dimostrano che in prospettiva ci saranno dei risultati positivi.
Esatto, Fiorentini, però quando arriva il rischio per una solidarietà di diventare business, perché immagino certo. Sia sottile il limite poi alla fine.
No, questo voglio dire, sia ben chiaro, è un elemento che secondo me, voglio dire, certo c'è questo rischio qui, però è un rischio che viene calmierato e viene, voglio dire, tolto dal fatto che noi dobbiamo tener conto che stiamo parlando di realtà con una motivazione, una valorialità, una solidarietà di fondo che a un certo momento finalizza gli strumenti, cioè questi sono degli strumenti, non sono, voglio dire, qualche cosa che serve, voglio dire, per avere un utile, no? Sono degli strumenti che servono per avere quello che si chiamano i risultati, cioè quelli che sono l'outcome, insomma, i risultati, gli effetti, voglio dire, nel sistema. L'alternativa a tutto questo è quella di interventi, voglio dire, che vengono fatti, ma che sostanzialmente rischiano in parte di disperdere molto le risorse, e l'altro punto è che in alcuni casi non sono sufficienti per poter mantenere un welfare in equilibrio. Il dato di fatto però è questo: lo Stato non è più in grado di mantenere uno stato di welfare per tutta la popolazione in logica, voglio dire, universalistica, se non integrando l'attività con quelli che sono il privato profit e il privato non profit. Poi è chiaro che tutto questo ha bisogno di essere, voglio dire, gestito, ma la riforma del terzo settore è in questa linea.
Direzione. Villanueva, le istituzioni a Milano vi interpellano?
Sì, guardi, noi lavoriamo sempre con il comune, la provincia, la regione, con il governo italiano, con l'Organismo Mondiale delle Migrazioni, con la UNESCO, con la ONU, con tutte le organizzazioni per un solo motivo. Io ho lavorato per un'organizzazione delle Nazioni Unite per 11 anni e mi occupavo sempre di cooperazione internazionale, dando il mio contributo perché parlo la lingua, conosco il territorio, so come muovono, conosco le istituzioni. Però io ho visto che le istituzioni sono molto aperte al contributo nostro. Lo che manca, come diceva il professore, è questo, di trovare delle sinergie e creare veramente una task force vincente, un team vincente, capace di agire, non duplicando, non triplicando progetti, ma a quelli che sono vincitori, a quelli che sono best practices, replicare nel territorio o magari portarla in altri posti e così personalizzarlo, farlo ad hoc, per dare veramente delle risposte, perché tante volte noi diciamo i nostri clienti sono vincenti, per essere vincenti devono dare dei ottimi risultati e per dare degli ottimi risultati dobbiamo avere dentro la task force, il gruppo che lavora, che opera nel territorio, gente anche immigrata che conosce meglio che noi tante volte il territorio e il settore, tanto che la mia proposta nel 2007 era di inserire dentro delle forze dell'ordine, le polizie italiane e tutto, ragazzi che sono nati in Italia o che vivono in Italia, perché così possiamo dare delle risposte positive anche per esterminare e finire con la malavita organizzata che tante volte dà media l'immagine nostra che ha lavorato tutta una vita e per due o tre persone che variano dovremmo pagare sempre le conseguenze di altri, e questo non è corretto neanche giusto.
Professor Fiorentini, perché questa difficoltà sempre della comunicazione, di fare sinergia?
Questa è una difficoltà, voglio dire, che dipende anche però dalle posizioni da cui si parte. Ecco, se noi almeno troviamo un punto minimo comune denominatore che dice, allora, sulle valorialità e sulle motivazioni e sulla solidarietà possiamo benissimo e abbiamo sicuramente, voglio dire, un terreno comune. Quello dove non abbiamo il terreno comune è quello, come diceva prima il collega precedentemente, è quello sostanzialmente del mettersi insieme. In buona sostanza, noi, lo so che questi termini potrebbero sembrare un po', voglio dire, un po' aziendali, però insomma, o ci sono delle economie di scala, cioè riesco a fare dei risparmi, riesco, voglio dire, a avere delle economie di scopo, insomma una serie, voglio dire, di economie che mi permettono di sfruttare al meglio le risorse che, ricordiamoci, sono sempre meno sostanzialmente a disposizione. E questo è un tema, voglio dire, perché poi magari vengono spese le risorse per altre cose, ma non, voglio dire, per questo tipo per il sociale, per il welfare in modo, voglio dire, compiuto. Mi ha colpito moltissimo, ieri ho letto che c'è stato un meno 5% della colletta degli alimenti che è stata fatta dal Banco Alimentare, sì. E così via. Ecco, questo meno 5% non ha un grande significato, insomma, in fin dei conti, vabbè, sono quelle variazioni normali. Però è un campanello d'allarme, perché vuol dire, come diceva anche lei adesso, che probabilmente dobbiamo trovare delle modalità perché ci sia una motivazione maggiore, perché si capisca che questo tipo di collette, per esempio, quali sono i risultati. La gente vuole vedere quali sono quei 10 euro di spesa che ho fatto, 20 euro, 30, quelli che sono, che ho donato, a chi sono andati, non a nome e cognome, ma e che cosa hanno dato in termini di risultato. Tutto questo, voi capite, lei capisce che noi capiamo tutti che fa riferimento a quello che è il cosiddetto impatto sociale, e questo è un fatto che dobbiamo trovare delle modalità perché si capisca in modo valido e corretto. Noi abbiamo fatto adesso un lavoro, per esempio, che abbiamo chiuso, che abbiamo consegnato per l'Avis, che è per del sangue, no? Quindi della donazione del sangue, e capire qual è l'impatto sociale delle donazioni del sangue, voglio dire, per le persone e per il capitale sociale dei territori. Questo creerà sempre di più, voglio dire, una motivazione perché la gente possa donare il sangue, senza dimenticare che se non c'è sangue si muore, insomma, in buona sostanza, e questo diventa un elemento molto molto importante.
Bene, allora io non posso che augurarvi buon lavoro, grazie ovviamente
grazie.
A Giorgio Fiorentini, docente di management delle imprese sociali all'Università Bocconi di Milano, grazie alla testimonianza di Hector Villanueva, presidente di CIRCLA.
Un secondo per dirti che il 18 dicembre noi a Milano facciamo l'Expo delle integrazioni, già che è la giornata mondiale internazionale anche degli immigranti, e lo facciamo a Milano e faremo vedere tutte le best practices e tutte le iniziative positive per il bene, la città del bene di Milano, con tutte le comunità del mondo. Siete invitati a via Giovanni Dominzone numero 11, delle 12 fino alle 8 della sera.
Bene, sicuramente verremo e renderemo dunque testimonianza a questo vostro impegno che dura, mi pare, da 25 anni se non sbaglio.
27 anni qui in Italia facendo il bene. E la città del bene.
Grazie allora, grazie per essere stati con noi e buona vita.